Bagheera, la giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti.
Eccoci tornati nella giungla di Radio Cusano Campus, Bussoletti da questa parte del vetro, Mattia Igit Bassioglu dall'altra, in mezzo a voi care pantere che ci ascoltate tutti i giorni fedelmente nella regular season dalle 17 alle 19 del lunedì e giovedì, anzi dal lunedì al giovedì, sennò sembra che lavoro solo due giorni e che rubo i soldi. Il sabato sera Saturday Night Show dalle 20 alle 22, sempre grandi ospiti. 334-9229-505 il numero per mandare un sms, un messaggio WhatsApp, un audio WhatsApp e intervenire nella giungla, fare richieste, fare battute, fare bonifici, quello che volete voi. Io intanto una cosa la faccio, mando la sigla.
Vedo cose, faccio gente. Non è un misunderstanding, ma un gioco di parole. Ogni settimana Olimpia Camilli ci racconta la storia di un nome noto partendo da un oggetto di uso comune. Perché le cose parlano.
Sigla finita, Olimpia Camilli in studio.
Ciao, buonasera, come stai?
Bene.
Bene, questo è molto importante perché questa è una puntata un po' seria.
Mi preoccupo. Ah, ok, allora
è un po' seria.
Entro in modalità non canzone, dai.
Ok, allora, oggi parliamo del velo. È una cosa, un oggetto di cui si parla parecchio,
molto.
Fortunatamente, perché c'è bisogno di parlarne. Il velo che molte donne portano in testa in alcuni paesi si chiama hijab. Il velo islamico divenne un tema di grosse discussioni e divisioni politiche in Iran nel 1936, quando il paese si trovava in una situazione molto diversa da oggi. Non era governato da una teocrazia come ora, ma dal regime secolare dello Shah Reza Pahlavi, che prese il potere dopo la Prima Guerra Mondiale. Dopo un lungo periodo in cui indossare il velo era stato scoraggiato, lo Shia emise un decreto chiamato, ora scusate la pronuncia, Kash e Hijab, che si traduce come svelamento e che vietava definitivamente alle donne di indossare l'hijab e altri veli islamici in pubblico, cioè il contrario di adesso in sostanza. In quegli anni la stragrande maggioranza delle donne iraniane indossava il velo e l'imposizione dello Shia fu vista come un abuso, anche perché il governo diede ordine alla polizia di far rispettare lo svelamento, con mezzi anche piuttosto duri. Le donne che indossavano l'hijab in pubblico venivano spesso malmenate, veniva strappato loro il velo dalla testa, insomma ci furono grosse proteste.
Brutti episodi.
Molto. E nelle comunità più conservatrici poteva capitare che le donne evitassero di uscire di casa pur di non dover farlo a capo scoperto. Nel 1941 lo Shia fu costretto ad abdicare in favore del figlio Mohammad Reza Pahlavi, che abrogò questo abominio e concesse alle donne di vestirsi come desideravano, con o senza velo. Tu dirai, tutto è bene quel che finisce bene, ma ahimè. La rimozione del velo divenne il simbolo non soltanto della campagna di occidentalizzazione forzata portata avanti dal padre, appunto, ma anche del suo regime autoritario. Quindi indossarlo divenne un simbolo dell'opposizione. Cominciarono a farlo non soltanto le donne appartenenti ai ceti più conservatori, ma anche quelle della classe media, istruite, benestanti. Era un segno di protesta. Nel 1979 la rivoluzione islamica costrinse lo Shia a fuggire dal paese. Al suo posto si installò come guida suprema lo Ayatollah Khomeini, che noi tutti conosciamo,
sì.
Noto leader religioso sciita, che nel 1981 determinò che indossare il velo tornasse obbligatorio. Una legge approvata due anni dopo instaurò anche delle pene corporali per le donne che uscivano di casa senza velo. Stiamo parlando di 74 frustate.
Mamma mia.
Nel giro di pochi anni in Iran il velo passò da essere un simbolo di liberazione del regime a simbolo di oppressione del nuovo regime dello Ayatollah. In questo clima entra in gioco la protagonista di oggi. Lei si chiama Narges Mohammadi, è una delle più importanti attiviste per i diritti umani in Iran, è in stato di detenzione in questo momento, si trova in galera. È stata arrestata a maggio del 2015, condannata a 10 anni 8 mesi di carcere e 154 frustate per aver condotto campagne pacifiche contro la pena di morte in Iran. Quindi non stiamo parlando neanche di donne, stiamo parlando di diritti umani.
Ah, sì.
Cioè lei difendeva i diritti umani.
Colpevole
di questo. Lei ha 50 anni, è detenuta arbitrariamente nella prigione di Garkak, è una prigione ormai molto conosciuta perché viene citata, è nella provincia di Teheran e viene citata spesso nei telegiornali di oggi. Le stanno deliberatamente negando assistenza sanitaria adeguata come rappresaglia per le sue campagne pubbliche, come quella contro l'uso dell'isolamento nelle carceri e per aver cercato la responsabilità per le centinaia di omicidi illegali avvenuti durante le proteste del novembre del 2019. Secondo quanto riportato da suo marito, il 23 giugno del 2022 Narges è stata trasferita in ospedale fuori dal carcere dopo aver avvertito difficoltà respiratorie e battito cardiaco irregolare. Da quando è tornata in prigione dall'ospedale le sono stati negati alcuni farmaci specifici. Narges soffre di cuore, ha dei problemi cardiaci. Le autorità le avevano precedentemente trattenuto i farmaci dal 21 aprile all'11 maggio del 2022 e Narges ha riferito che il 3 febbraio del 2022, a seguito di un attacco di cuore, il medico del carcere le ha negato un'assistenza sanitaria adeguata.
Tremendo.
Mentre i funzionari dell'accusa le hanno impedito il trasferimento in ospedale fuori dal carcere per cure mediche urgenti. Solo dopo aver subito una serie di attacchi di cuore, il 16 febbraio del 2022 Narges è stata trasferita in ospedale dove ha subito un intervento chirurgico al cuore d'urgenza. Contro il parere del medico e prima che si riprendesse, dopo 3 giorni le autorità l'hanno riportata in prigione, ma il 22 febbraio ha ottenuto un congedo medico, quindi è uscita per un attimo. Ora, la donna racconta di sistematici abusi sessuali e fisici. Racconto questa cosa, Luca, non perché voglio avere un tono deprimente, ma perché è bene avere delle immagini vive per rendersi conto della situazione che,
per capire la gravità,
che succede oggi da un'altra parte del mondo, semplicemente, neanche troppo lontana, se la vogliamo dire tutta. Questi abusi, resi ancora più violenti e continui in conseguenza delle proteste che negli ultimi mesi stanno mettendo a dura prova il paese, come sappiamo, una delle detenute è stata legata mani e piedi al tetto del veicolo che l'ha condotta in carcere. In seguito è stata violentata a turno dagli agenti adibiti alla sicurezza della prigione. Non sono mancati gli appelli da parte di Mohammadi per denunciare quanto accaduto. Vi è però il rischio concreto che le famiglie della prigioniera possano ricevere addirittura minacce e intimidazioni.
Quindi
se parla.
Non si può neanche parlare.
No. La detenzione di Narges Mohammadi è ripresa il 21 aprile 2022, perché ovviamente dopo queste dichiarazioni è stata di nuovo arrestata. È detenuta esclusivamente per il suo lavoro per i diritti umani, cioè non ha commesso niente. Ok. Se volete fare qualcosa di concreto per lei, come per tutte le persone che in questo momento vivono in un regime di detenzione ingiusta in luoghi dove regna la dittatura, potete firmare ora la petizione di Amnesty International per richiedere il rilascio immediato di Narges Mohammadi. Sì, lo dico proprio così perché si scrive così, il suo nome si scrive Narges Mohammadi con un H nel mezzo. Il lavoro di Amnesty è efficace ovunque nel mondo, dei prigionieri d'opinione sono liberati, delle condanne a morte vengono commutate in pene detentive e le persone che hanno fatto uso della tortura vengono portate in tribunale. Anche i governi si possono lasciare convincere dalla necessità di modificare le loro leggi e le loro pratiche se facciamo rumore, ma dobbiamo fare rumore tutti nel mondo, anche e soprattutto se una causa non ci riguarda in prima persona, che è proprio questo che dovrebbe renderci, secondo me, esseri umani.
E se vogliamo fare rumore anche nella giungla, lo facciamo.